Una delle cose che dobbiamo sperimentare in maniera assoluta nella nostra vita è... Una delle cose che dobbiamo sperimentare in assoluto nella nostra vita, voglio chiedervi di prendere questo versetto insieme a me, Galati 2, versetto 20. Sto registrando. Lo metto sul sito. Ah, ok. Ma se hai la memoria piena non ti registra.
Non
c'è neanche. No. Almeno. Galati 2:20 è nel Nuovo Testamento. Galati 2 versetto 20. Una delle cose che dobbiamo comprendere se vogliamo vivere una vita non rilassata, ma sicuramente che vive nella pace, anche se siamo nel mezzo della battaglia, ok? Anche se sappiamo che stiamo affrontando un nemico che non è stupido e che sicuramente è più forte di noi, umanamente parlando, ma ciò che non, nella quale noi non dobbiamo farci fregare in tutto questo è che dobbiamo comprendere come vivere una vita sostituita. Che significa una vita sostituita? Galati 2:20 dice una cosa fondamentale. Galati 2:20 dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E, dice, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vedete, la nostra vita è basata esclusivamente sul fatto che Lui ci ama e che Lui ha dato la sua vita per noi. Lui ha dato la sua vita per noi non per farci vivere una vita depressa, non per farci vivere una vita da sconfitti, ma per farci vivere una vita benedetta in Lui. Questo è il motivo per il quale Gesù è morto sulla croce, è risorto il terzo giorno e oggi è alla destra del Padre, dice la Bibbia, e intercede per noi. E Lui ci insegna come possiamo vivere. Lui non ci insegna semplicemente cosa dobbiamo credere o in chi dobbiamo credere. Perché ok, io credo in Lui, però io ogni giorno affronto delle problematiche, io ogni giorno devo uscire, devo fare la spesa, devo guadagnare, ho problemi a casa, mio marito, mia moglie, i figli, ho travaglio, i fratelli, e i sorelle, i nipoti, i zii, i cani, e i gatti, no? Io ho una vita, noi abbiamo una vita da vivere. Quindi Gesù non ci insegna semplicemente che dobbiamo credere in Lui e aspettare che moriremo per andare in cielo. Se Lui voleva questo, Lui ci raccoglieva e ci portava con sé. Ma se noi viviamo in questa vita, Lui ci insegna come vivere una vita non senza problemi. Perché Gesù ha detto nel mondo voi avrete tribolazione. Però dice fatevi animo, io ho vinto. E se io ho vinto, voi pure avete vinto. La casa fondata sulla roccia o fondata sulla sabbia avrà le stesse problematiche. Arriveranno i torrenti, arriveranno le fiumane, verranno i venti, ci sarà un manicomio che succederà. Ciò che farà la differenza non è il non avere problemi, ma ciò che farà la differenza è saperli affrontare. Allora Gesù non solo ci chiede di credere in Lui, ma ci dice anche come vivere in Lui. Galati 2:20 è un versetto, sono delle parole straordinarie e fondamentali per comprendere come possiamo vivere. Io sono stato crocifisso con Cristo, quindi io mi identifico con quello che Lui ha fatto sulla croce per me. E io devo vivere in questo modo, sapendo che io sono morto, Il fatto che io sono morto non significa che non ho più problemi o che non sbaglio più o che non pecco più. Non significa che sono perfetto. Anzi, no.
No, i problemi.
No, nel senso che non abbiamo alcuni tipi di problemi, ne abbiamo altri. Non significa che non sbagliamo più o che non pecchiamo più. Vi siete accorti che continuiamo a peccare?
Sì, io sì.
Non facciamo certe cose, ma continuiamo a fare altre. Siamo deboli, siamo una carne. Paolo stesso dice, quando io pecco, è il mio peccato che mi sta portando a fare questo, è la mia carne. Vedo questa legge dentro di me, questa continua tensione, questa continua battaglia. Dice, io vorrei fare delle cose.
Ma non faccio quello
che non faccio, che non vorrei fare. Cioè, faccio quello che non voglio, quello che vorrei fare non lo faccio.
Non lo faccio.
Ok? C'è questa battaglia dentro di me. Paolo parla dei desideri della carne, dei desideri dello spirito. Ma Paolo non sta dicendo, la scrittura non ci dice che siamo perfetti, che non abbiamo più battaglie, ma ci insegna come viverle, ci insegna come affrontarle. Noi siamo in una barca, Gesù è nella barca, non significa che non avremo tempeste, ma ci insegna come arrivare all'altra riva. Perché se Gesù è con noi, noi arriveremo all'altra riva. Questa è la promessa. Tu arriverai all'altra riva. Questa è una promessa. Tu ce la farai. E questo è quello che dobbiamo credere, dobbiamo dichiarare. Io ce la faccio. Io ce la faccio perché Gesù è con me. Io non posso fallire. Posso cadere, ma mi rialzo. Posso peccare, ma posso ricevere anche perdono. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io sono stato crocifisso con Cristo, Galati 2:20, e non sono più io che vivo. No, Signore, no, non sono. E ancora, se mi chiando un pezzolone, ho dolore, sento. Se mi viene una tombolata, ma brucia. I bollette ripavare, i pavi tu? No, i pavi io. Gesù ha detto, la Bibbia di Paolo ha detto, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ma cosa vuole dire con questo? Sta dicendo che dobbiamo imparare a vivere una vita sostituita. In ogni caso, la prima cosa in assoluto è dobbiamo riconoscere chi siamo. Perché se non riconosciamo questo, noi avremo sempre problemi. Noi vivremo infelici. Noi vivremo sempre che ne manca qualche cosa per fare felici. Invece noi l'abbiamo vinto il nostro malotto. Noi l'abbiamo fatto quel 13, noi abbiamo preso e ricevuto quell'eredità. Se io non so chi sono, come posso affrontare il nemico? Ed è questo quello che ci dà pace. Se io non so chi sono, come posso affrontare i problemi? Io, se non so chi sono, ogni problema che arriverà lo vedrò quasi come una punizione divina. Picchi vero, l'altro giorno ho sbagliato, vero, l'altro giorno ho peccato, inizia un signore ma sta facendo papare. Perché vedi, il peccato mi ha raggiunto, perché non ho fatto quello, perché ho detto quella parola e allora mi sta succedendo. Se noi non sappiamo chi siamo, noi vivremo sempre nella paura di ciò che accade attorno a noi. E diciamo sempre, perché sta marcia, che sta succedendo, marcia, e perché sta marcia, perché? No, io so chi sono, io so chi è mio padre. Io so che lui mi ama, io so che lui non mi lascia, non mi abbandonerà. E io so che quando io ho problemi, lui è lì accanto a me e mi dice, io ti sostengo. Lui non mi mette in bere sopra la testa per dire, ok, muori in pace. No, il Signore è lì, pronto, con me, a sollevarmi. C'era una bellissima testimonianza che ho ascoltato una volta, che è stupenda. C'era un bambino che era un poco tosto, era tosto, era ribelle.
Quando Agostino?
No, era piccolo. Era piccolo.
Io parlo di Agostino piccolo, Agostino grande.
Aveva circa 11 anni e i genitori cercavano di... era un bravo ragazzo, però era in un momento molto particolare, era tosto, e i genitori dicevano, non le fare queste cose, non le fare, non le fare. Allora a un certo punto il padre un giorno dovette usare autorità, in una certa maniera disse, se tu fai ancora quella cosa, tu da questa notte in poi tu dormirai nella soffitta. La soffitta era un luogo terribile per il bambino.
Certo.
Perché? Perché era buia.
Sporca.
No, sporca, lorda no.
No.
Però la cosa brutta è il bambino non voleva dormire da solo. Ok? E niente, questo bambino era, continuava ad essere tosto, 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 tosto. Un giorno suo padre ha detto: basta, da questa notte in poi ti fai tre notti te le fai in soffitta, al buio, da solo e basta. E il bambino comincia a piangere perché non voleva dormire da solo in soffitta. E quando è arrivato il momento della buonanotte, e la madre che piangeva di rincia perché non voleva vedere, e il padre invece che diceva: deve imparare, perché se non impara ora crescerà male, lui deve imparare. Ciao bene, ciao, ciao. Ciao ragazzi.
Ma tagliare il figlio,
signore, ma
non pare un figo d'India.
Chiara, chi è? Sono sacrificio.
Ma l'acca, vero?
Ubicino che capite rossi. Mancava questo. Ciao. Ciao Beb. E allora questo bambino, arriva il momento della buonanotte, e sto bambino cacchiana in scale, amare, aveva il cuore tagliato in due, e marito e moglie si guardano, dice: che dobbiamo fare, lo facciamo scendere? Il padre diceva: no, lui deve imparare, quello che si semina si raccoglie, lui deve imparare. E durante la notte sentivano che sto bambino piangeva, singhiozzava, e la madre con il cuore rotto, e il padre era là, camischino, che non voleva fare vedere le lacrime, ma soffriva a chiossare a marcia. Allora ha fatto una cosa intelligentissima, ha parlato con la moglie, ha detto: farò una cosa, è salito sopra, si è sdraiato accanto al bambino e gli ha detto: tu devi comprendere che se sbagli ci sono delle conseguenze, però voglio insegnarti una cosa, che in questo momento io non ti lascio e non ti mollo. In questo momento dove tu stai, tra virgolette, scontando una pena, io sono con te. E per queste tre notti tu dormirai in mansarda, ma io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Non è meraviglioso? Nel senso che a volte è vero che a volte noi abbiamo delle situazioni dove sappiamo che magari siamo tosti, no? Però se noi sappiamo chi siamo, in qualunque momento noi sappiamo che lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Anche nei nostri momenti a volte di ribellione, nei nostri momenti di stanchezza, nei nostri momenti in cui ci sentiamo lontani, no? O pensiamo di essere lontani, Dio dice: non sono io che ti mando via, sei tu che ti stai volendo andare, però sappi che in questo momento io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Quando noi sappiamo chi siamo, quando noi sappiamo a chi apparteniamo, noi possiamo vivere quello che dice l'Apostolo Paolo: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Io so chi sono e so chi vive dentro di me. E poi dice: è la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, perché io so che Lui mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen. La mia fede non è basata sulla mia abilità. La mia fede non è basata sul fatto che vai a chiesa, che sono sottomesso, che mi addecevo, faccio chissà, che prego, che caccio il demone, eccetera, eccetera. Perché arriva il momento in cui c'è qualcosa che mi fa inciampare, c'è qualcosa che mi fa cadere, perché siamo deboli. Ma io so chi sono, perché il problema non è cadere, il problema è il non rialzarsi. Io so che per ogni caduta so che posso rialzarmi.
Ci tirò la pancia?
No, grazie a Dio no.
No, sta persona che...
Pronto? Chi parla? Chi sei? E che ne so, padre, stiamo assieme in riunione, sto insegnando, sto facendo una... Chi sei? Gioia, lo salve, ciao, bene. Ciao, 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 tutto a posto. Sì. Ci sentiamo dopo, dai, ci sentiamo dopo. Ciao, bello, ciao, ciao. Sì, ciao. Quindi io so in chi ho creduto. Io non credo in me stesso. Io non posso vantarmi della mia fedeltà, perché vengo meno, ma io posso vantarmi della sua fedeltà nei miei confronti. Perché anche quando io vengo meno, lui rimane fedele. Io non posso vantarmi del fatto che lo amo. Dio sa il mio cuore, Dio conosce il cuore di ognuno di noi. Se siamo qua stamattina, potremmo essere da un'altra parte, ma se siamo qua, nel fondo del nostro cuore, amiamo Dio, vogliamo fare la sua volontà. Io non posso vantarmi del mio amore verso di lui, ma io posso vantarmi del suo amore. E se oggi io posso dire ti amo, è perché la Bibbia dice, è perché lui mi ha amato per primo. Quindi se io posso dire oggi ti amo, Dio dice lo so perché te l'ho detto io prima. Se appena apro gli occhi posso dire Dio ti amo, Dio mi dice sei arrivato dopo, io te l'ho detto mentre stavi dormendo. Lui è sempre prima di noi, lui non si fa sorprendere dalle nostre cose. In virtù di questo noi parliamo di una posizione. Tutto quello che tu fai, ricordatelo, stampatelo qua, tutto quello che tu fai lo fai da una posizione. Oggi sei qua, ma tu hai una posizione nei luoghi celesti. Tu sei a casa tua, ma ricordati che tu sei in una posizione nel mondo spirituale. Efesini capitolo 2, il versetto 6. Efesini capitolo 2, il versetto 6. Efesini capitolo 2, dopo i Galati, subito dopo i Galati. Efesini 2, versetto 6 dice, Gesù ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Cioè lui non è che è morto per noi, è risorto, se n'è andato e ne ha abbandonato. Lui ci ha dato lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Ma la nostra residenza non è qua. La nostra residenza è nei cieli. Noi qua abbiamo il domicilio. Ma la nostra residenza è lì.
Quindi da lì.
Apposta non ti arriva qua. Apposta ti arriva da dove hai la residenza, non dove hai il domicilio. Comprendi? Tutte le situazioni burocratiche arrivano da, non ti arrivano qua. Non scambiare la tua residenza con il tuo domicilio, perché tu hai dei benefici che non dipendono dal tuo domicilio, ma dalla tua residenza. La nostra residenza è nei cieli ed è là che noi abbiamo la nostra eredità. Quindi quando tu stai pregando, quando tu stai intercedendo, quando tu stai cantando, ricordatelo che non lo stai facendo dal tuo domicilio, lo stai facendo dalla tua vera residenza. Quando tu cacci i demoni, ricordatelo che non lo stai facendo da qua, perché nel mondo spirituale tu stai agendo dai luoghi celesti. Lui ci ha risuscitati con lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti con lui. Noi siamo stati crocifissi con Cristo, siamo stati sepolti con lui, siamo risuscitati con lui e con lui siamo seduti nei luoghi celesti. Quando tu parli al diavolo devi parlare dall'alto verso il basso, perché è da là che tu stai agendo. Tu hai autorità e tu devi sapere chi sei, perché se tu non sai chi sei, tu avrai sempre, Marci, che sta succedendo? Avrai sempre quel dubbio, e se è successa quella cosa, lui non ti lascia, lui è morto per te. Ma tu pensi che lui, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto sulla croce, t'abbandonerà così? Ma non sarebbe un padre che ti mette al mondo e poi ti abbandona? Lui non è così, lui non lascia figli così. Lui fa i figli e lui se ne prende cura. Noi falliamo in questo, ma lui no. Noi falliamo in questo. Noi non possiamo stare sempre attenti sui nostri figli, ma lui si prende cura di noi. Io so chi sono. Io lo so chi sono. E tu devi dichiarare questo versetto di Galati 2:20, lo devi imparare a memoria e dichiararlo. Io sono stato crocifisso con Cristo, io sono morto quando Lui è morto e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quando Lui è risuscitato, anch'io sono risuscitato con Lui. E la vita che vivo ora nella carne, cioè in questa vita, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io so che Lui non mi lascerà e non mi abbandonerà. Ma come devo fare per conquistare altri? Case. Come devo fare per conquistare altri? Perché per me il Vangelo è, ormai è luce, io sono stato illuminato. Sì, credo in questo, ma come posso fare per portare altri al messaggio del Vangelo? Leggiamo insieme. Seconda Corinzi, capitolo 4. Seconda Corinzi, capitolo 4, il versetto 3, un po' più indietro, ecco qua.
Seconda?
Seconda Corinzi, capitolo 4, il versetto 3, 4, seconda Corinzi, capitolo 4, 4, versetto 3, dice: ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Lo rileggiamo? Sì. Un attimo. Versetti 3 e 4. Se il nostro Vangelo è ancora velato, cioè ha un velo, lo è per quelli che periscono, cioè per quelli che muoiono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo di Cristo, che è l'immagine di Dio. Cosa sta dicendo Paolo? Paolo dice: noi predichiamo il Vangelo, ma è come se le persone avessero un velo davanti agli occhi. Perché? Perché l'Iddio di questo secolo, il diavolo, li sta accecando. Li sta accecando affinché non risplenda loro la luce del Vangelo. Vi faccio un esempio. Mentre faccio questo esempio, prendete insieme a me Marco, capitolo 3. Quindi prima, andate prima. Marco, capitolo 3, il versetto 27. Marco 3, versetto 27. Cosa dice? Attenzione a quello che dice Gesù, perché è legato a quello che dice l'Apostolo Paolo. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte, solo allora potrà saccheggiare la casa. Leggiamo un attimo dal versetto 22. Gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Accusavano Gesù che era posseduto. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. L'avessero imparare alcuni questo principio, che non dovremmo dividere la casa del Signore o il regno di Dio, perché se ci andiamo gli uni contro gli altri, cosa stiamo facendo? Danno solo al regno di Dio. Dice qua al versetto 24: se un regno è diviso contro se stesso, non può durare. Se io parlo male di te, se io racconto cose su di te, se io ti dico non c'è chi, non c'è che fare, stacci lontano, io sto creando divisione, sto creando, il regno è diviso contro se stesso, non può durare. Dice il versetto 25: se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare. Ma è giunto alla fine. Il diavolo non è stupido. C'è più unità tra i satanisti che tra i cristiani. I satanisti si aiutano, i cristiani si ammazzano. Noi cerchiamo l'occasione per farci del male. noi cerchiamo l'occasione per parlare male gli uni degli altri. Ed ecco perché dobbiamo imparare, dobbiamo insegnare, dobbiamo incoraggiare le persone. E quando sentite qualcuno, non giratevi dall'altro lato. Affrontate e dire: non si fa, preghiamo, stiamo insieme, creiamo unità, perché se facciamo così la casa crolla, se facciamo così il regno di Dio non va avanti, siamo tanti e ben divisi. Magari fossimo assai. Siamo tanti e ben divisi. Quindi Gesù sta dicendo: come posso io cacciare i demoni con l'aiuto di Satana? Satana non caccia se stesso, non è stupido, anzi rafforza le sue fortezze. Giusto? Allora Gesù poi dice al versetto 27: nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. L'uomo forte è il nemico, la casa è il mondo, i suoi beni sono le persone. Allora se io entro in casa dell'uomo forte, solo se lego l'uomo forte potrò prendergli i suoi beni, che sono le persone che lui sta tenendo legate. Quindi Paolo dice: se io predico il Vangelo, le persone hanno gli occhi velati, perché il Dio di questo secolo sta accecando le menti, ok? E Gesù dice: ok, il diavolo fa questo lavoro, allora facciamo una cosa, leghiamo l'uomo forte per poter liberare le persone e portarle fuori dalla sua casa. Allora cosa dobbiamo fare? Una cosa molto semplice. Si può alzare, signorina? Si può levare gli occhiali? Chi è che fa il diavolo?
No, non volevo
fare
proprio.
Angelo, vieni. Prendi la Bibbia e fagli leggere qualche versetto a Mary. Diglielo, Mary, leggi qua. Guarda, guarda. Digli, guarda cosa c'è scritto, guarda
cosa c'è scritto, vai.
Lo vedi? Lo leggi?
Tutto,
Mary, lo leggi?
Tutto. Ah?
No. No, perché?
Perché è bendato.
Perché io sto tenendo la benda.
Negli occhi del...
Il diavolo acceca le menti delle persone. E tu puoi cercare di convincere le persone quanto vuoi. Non siamo noi che convinciamo, è lo Spirito Santo che convince. Noi cerchiamo di spiegare, no, picchiù, no, non hai colpa tu e non hanno colpa le persone, perché il problema è spirituale. Allora se vuoi risolvere il problema non devi cercare di, ma io sei ottusa, non capisci niente. Come eravamo noi prima di conoscersi? Come eravamo noi? È successo qualcosa, è arrivata Angela e ha cominciato a dire: Satana, io ti leggo nel nome di Gesù. Perché Gesù cosa ha detto? In Matteo 18. Matteo 18, 18. Questo sicuramente l'avete letto.
28, 18.
18, 18. Attento, non scappi. Vedi che quando uno è cieco casca. Magari scappi solo.
18,
18. Tipo
lui. E l'hai già segnato.
18, 18. In verità vi dico che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo. Tutte le cose che voi avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Noi dobbiamo legare il diavolo e sciogliere le persone.
Non legare le persone.
Non legare le persone.
Le sciogliere.
Sapete come le leghiamo le persone?
Con la parola.
Dice la Bibbia: hai visto il tuo fratello che pecca? Dice la Bibbia: metti tutto su Facebook.
Come?
E sbrognalo. Dice così la Bibbia? Se vedi il tuo fratello che pecca, prega Dio ed egli gli darà la vita. Vedi il tuo fratello che pecca? In ginocchio. Prega. No, ma cosa visti? E poi chiede. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo acceso un incendio. Valla a spegnere un incendio. Come fai a spegnere un incendio? Sapete come si spegne l'incendio?
L'acqua.
No. Quando ha bruciato tutto. quando non c'è più niente da prendere. Così, un grande incendio non lo puoi spegnere. Non lo puoi spegnere. Le nostre parole sono come piume che volano. Poi io posso anche rendermi conto che ho sbagliato, però quelle piume non le riuscirò a prendere mai più. Le parole volano. E noi ci leghiamo noi stessi e non ce ne rendiamo conto della forza, della potenza che hanno le parole. Mentre la Bibbia ci insegna, dobbiamo legare il nemico, dobbiamo sciogliere le persone. Allora il nemico, non sbirciate, il nemico sta tenendo legate le persone. Allora cosa fa Angela? Angela non cerca di convincere Mary. Angela viene e comincia a dire: Satana, io ti lego nel nome di Gesù. Dillo forte.
Satana, io ti lego nel nome di Gesù.
Ah, no!
Nel nome potente di Gesù.
Ah, cosa fa?
Forza.
Ah? L'autorità cosa fa? Lega il nemico. La nostra autorità lega le mani del diavolo, perché noi abbiamo autorità nel nome di Gesù. Amen. Mary non ha la forza di sciogliersi da sola. Quindi Angela lega il nemico, ma deve sciogliere a Mary. Va da lei, scioglie. E tutto questo è un lavoro che si fa in preghiera. Ora falle leggere la Bibbia, sicuramente lei leggerà. Ok? Perché? Perché il lavoro che noi facciamo nel mondo spirituale è un lavoro invisibile, ma che è molto più importante di tutto il lavoro che possiamo fare nel naturale.
Ma ci deve essere la persona quando tu devi...
Assolutamente no. Assolutamente no. Quando Dio... Posso raccontarvi questa testimonianza? Questa testimonianza è incredibile, quello che sto per raccontarvi. Me l'hanno raccontato l'altro giorno quando ero in Svizzera. Mi stavo mettendo a piangere. È una testimonianza che ha fatto il giro, sta... E in molte chiese cattoliche, molti credenti stanno riuscendo a comprendere la potenza dell'intercessione. C'è una sorella che è venuta da me, ero in Svizzera l'altro giorno, mi ha raccontato, Corrado, devo raccontarti una testimonianza, tutti la conoscevano, ha detto devi assolutamente ascoltare, dice siediti con calma e ascolta. Questa sorella aveva un problema di peso, pesava più di 100 kg. E decise di farsi l'operazione allo stomaco. È una chiesa, è una sorella che frequentava le Assemblee di Dio, quindi sai, è anche una chiesa libera, quindi lei mi conosceva così, avevo sentito parlare così, sentivo qualche canto di tanto in tanto, ma niente di particolare. Mentre lei si mette in macchina, viaggiano di notte per andare all'aeroporto, quindi alle 3, alle 4 del mattino, si mette in macchina. E stava pregando per l'operazione che doveva andarsi ad operare. Suo marito mette un CD. In questo CD capita che c'era una mia canzone. Mentre io stavo cantando, io comincio a dire delle cose e a profetizzare. Lei mi ha detto, Corrado, in quel momento, dice, la presenza di Dio è scesa talmente felice, non mi è mai successo nella mia vita. È scesa così forte sopra di me. E io, dice, tu dicevi questo, cioè, in questo momento chiudi gli occhi, lo Spirito Santo metterà nel tuo cuore una persona per la quale dovrai intercedere, perché significa che Dio la vuole salvare. E lo Spirito Santo, dice, è sceso su di me, ho sentito la presenza di Dio, ho cominciato a tremare e Dio mi ha detto devi pregare per l'elemora.
Per l'elemora?
L'elemora. Quello coinvolto nello scandalo di Vallettopoli.
Sì, sì.
Lei dice, l'elemora.
Infatti.
Io avevo sentito delle cose dal telegiornale. Lo Spirito Santo mi ha detto, voglio che tu preghi ora per lui, Madonna, perché io voglio raggiungerlo in questo momento dove lui è. Lui si trovava in carcere e lei non sapeva che l'elemora aveva tentato due volte il suicidio. Lei ha detto, ha cominciato a piangere e a pregare, dice Corrado, dice io non lo conosco, è un peso che in quel momento Dio stava mettendo dentro di me perché lo voleva raggiungere in quel momento. arrivo in aeroporto, ci sono dei fratelli che devono viaggiare con me che mi vedono con gli occhi tanti. E lei mi hanno detto, dice, ma perché hai pianto? Sei preoccupata per l'operazione? Lei ha detto, dice, no, voi non sapete quello che è successo in macchina. Lo Spirito Santo ha fatto questo, 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 questo e questo. I fratelli, grazie a Dio, ho trovato dei fratelli che capivano le cose dello Spirito, ha detto, Antonella, mi ha detto, questo è qualcosa che viene da parte di Dio. Se Dio te l'ha detto, tu devi scrivere una lettera a Lui immediatamente. E gli devi raccontare per filo e per segno. Perché se viene da parte di Dio, questa cosa arriverà nel suo cuore. Lei parla di questo con... Lei di getto arriva lì, fa il viaggio e scrive di getto questa lettera indirizzata all'elemora nel carcere di... E gli racconta per filo e per segno tutto quello che era successo. Lei fa questa lettera, la mette in busta e parla con il suo cognato che è un carabiniere. E il suo cognato, il carabiniere, gli ha detto, Antonella, tu puoi spedire questa lettera.
Non arriverà.
Ma non arriverà mai.
Perché?
E se arriva, non sarà mai letta.
Perché è importante, una persona, no? Famosa, lei arriverà.
Non perdete tempo. Se tu senti che Dio... prega. Le ha detto, no, lo Spirito Santo mi ha detto che devo scriverle. Lei scrive questa lettera e la spedisce. Dopo un paio di settimane, lei riceve una risposta dall'elemora.
Ma vuol dire che sta l'elemora? Stava pregando pure.
No, ma ha detto, e lui gli ha scritto, io non ho parole per quello che tu mi hai scritto. Io ho qui migliaia di lettere, migliaia, molte delle quali neanche lei. Ma la tua aveva qualcosa di particolare, me la sono ritrovata sopra, dice, e voglio ringraziarti e ti prego di continuare a scrivere, perché sto vivendo questo, 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 questo e questo. Lui ha raccontato a Adriano Celentano e a Iva Zanicchi queste testimonianze, che sono andate a trovarlo in carcere. E ora lui è in una comunità dove non può avere contatto, ma stanno continuando a tenere questo rapporto. Hanno detto, quando uscirò io desidero incontrarti e conoscere questo Corrado
Salvetti.
Perché ho detto questo? Perché quando noi cominciamo a intercedere, noi non ci rendiamo conto che non siamo noi. Ed ecco perché voglio... Si potrebbe dire tanto su questo, però voglio concludere, magari la prossima volta parliamo di questo argomento e lo approfondiamo ancora di più. Noi non ci rendiamo conto che quando stiamo intercedendo per qualcuno, stiamo prendendo autorità, è Cristo che lo sta facendo attraverso di noi. Ed ecco perché voglio fare questa dichiarazione, voglio insegnare su questo argomento perché è fondamentale. Quando Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, tu devi sapere che se tu lasci che Cristo viva in te, è Lui che intercederà attraverso di te. E tutta la tua intercessione arriverà e farà centro. Quindi non devi intercedere con la tua forza e con la tua abilità, a trovare i parole giusti. Lascia che sia Gesù ad intercedere attraverso di te. La Bibbia dice, Gesù dice, guardate qua in Giovanni 17, concludiamo. Giovanni 17, il versetto 20. Ora io non prego solo per questi, parla dei suoi discepoli, dei dodici, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Trovato?
È l'ultimo Vangelo. Stefano, Giovanni, Matteo, Marco, Luca e no, prima Giovanni. Sì, c'ho pareggio, c'ho avanti.
Luca, Giovanni.
Matteo, Marco, Giovanni. Luca e Giovanni.
Giovanni dice, no, no, leggiamo insieme, dai. Matteo 17, versetto 20.
Matteo Giovanni.
Giovanni.
Scusate, Giovanni.
Giovanni 17.
Matteo, vabbè.
Giovanni.
E l'ha insegnato magari.
17, versetto 20. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me ed io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Guardate in Giovanni capitolo 10. Il versetto 16.
L'amore.
Giovanni 10, il versetto 16. Dice così: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. I cari per i quali state intercedendo, chiedete a Dio, chiede allo Spirito Santo che vive dentro di te, metti in me le parole giuste per poter intercedere, metti in me le parole giuste per poter parlare. Non dipende dalla tua abilità. A volte tu pensi di dover parlare, lo Spirito Santo invece dice silenzio, ama. Oggi le persone sono stanche alle parole. Ama, abbraccia, chiedi cosa ha bisogno, chiedi se hanno bisogno di un favore, se hanno bisogno di qualcosa, di soldi, di fare la spesa, di aiutarli a salire, di dare a munizia, di un passaggio, di fare qualunque cosa. Ama, mettiti a disposizione, dimostra l'amore con le azioni. Questo conquista il cuore. Però prima fai battaglia spirituale, lega il diavolo nel nome di Gesù, lega il diavolo, digli Satana io ti leggo, io dichiaro che la mente di questa persona è libera nel nome di Gesù, e che quando io parlerò anche una semplice parola, anche una semplice parola, sarà come una freccia che entra nel suo cuore e farà la differenza. A volte le piccole parole, i piccoli gesti, non le grandi cose, i piccoli gesti sono talmente importanti, sono talmente fondamentali, ma non dimentichiamo mai il lavoro da fare prima. Il lavoro da fare prima, ok? L'ultimo versetto, dai. L'ultimo versetto.
L'intercessione è una cosa.
Isaia 40. Isaia?
40.
40. Isaia 40, il versetto 4. Scusate, no, dal verso 3. La voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano raddrizzati, i luoghi scabrosi appianati, e allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Noi siamo chiamati a preparare la strada. Poi Isaia lo dice altre due volte, dice in altre occasioni, dice preparate la strada per il popolo, dice levate gli ostacoli affinché il popolo possa arrivare a casa. Preparate la strada, levate gli ostacoli affinché il popolo possa ritornare a casa. Con la nostra intercessione noi prepariamo la strada e leviamo gli ostacoli. Con la nostra intercessione, con la nostra autorità, noi prendiamo autorità e non riusciamo a conquistare le persone care. Egli farà una via dove una via non c'è, in Isaia 43, 18 e 19.
Che è la stessa cosa.
Sì. E questo è fondamentale che noi comprendiamo. Le tue parole hanno autorità. Ricordati, morte e vita sono in potere della lingua. Usa bene le tue labbra. Usa bene la tua lingua, usa bene le parole che escono dalla bocca. Noi dobbiamo imparare un nuovo vocabolario, perché a volte dalla nostra bocca, cari miei, cari miei, escono delle parole senza che neanche
te ne accorgi.
Basta che ne toppolino già. Sono degli intercalari, non ce ne rendiamo conto. Noi leghiamo le persone e sciogliamo le persone. Noi ci leghiamo, noi ci benediciamo, ci malediciamo. Noi facciamo uscire acqua dolce, acqua salata, facciamo uscire con la qualunque. Se noi vogliamo avere veramente autorità, e ce l'abbiamo, ma vogliamo vedere dei risultati. Impariamo a parlare, perché Dio è un Dio di grazia, non c'è dubbio che Dio non ci lascia, non ci abbandona. Però a volte noi raccogliamo rovi e spine perché stiamo seminando vento e tempesta.
Posso dire una cosa?
Finisco subito e parli tu. Quindi dobbiamo imparare, poi finisco, desidero appunto che ognuno possa chiaramente dire. Usiamo la nostra bocca nella maniera giusta. Quando dobbiamo evangelizzare, quando dobbiamo intercedere per qualcuno, cerchiamo di focalizzare. A volte il nemico può, a volte lo Spirito Santo può dirci anche qual è il vero problema nella vita di una persona. Ok? Allora lascia che Cristo preghi attraverso di te. E tu ti ritroverai a piangere a volte. Senza che. Dice, ma io veramente sta persona non è che l'amo. È impazzire. Però sto venuto è come se fossi mio figlio. Oppure a volte ti sentirai spinto con una rabbia, perché è proprio la gelosia di Dio che ti sta spingendo a pregare, e senti là, e se lo Spirito Santo ti spinge a gridare, fallo!
Chi è? Va bene, ma lasciati da fuori, no?
Fallo, ok, fallo, ma lascia che lo Spirito Santo possa intercedere attraverso di te. Amen. Io non so più che vivo, è Cristo che vive in me. Ok, Signore, tu vivi in me, allora prega attraverso di me. Allora evangelizza attraverso di me. Guarisci attraverso di me. Amen. Lascia che Cristo viva attraverso di te. Attraverso lo Spirito Santo ogni cosa è possibile.